privilegiati il discorso è più complesso ed anche più importante. A mio parere è anzi fondamentale. È ingenuo, assurdo, e storicamente falso ritenere che un sistema impero, qual era il nazionalsocialismo, santifichi le sue vittime. Al contrario, esso le degrada, le assimila a sé, e ciò tanto più quanto più esse sono disponibili, bianche, prive di un'ossatura politica o morale. Da molti segni pare che sia giunto il tempo di esplorare lo spazio che separa non solo nei lager nazisti le vittime dai persecutori, e di farlo con mano più leggera e con spirito meno torbido di quanto non si sia fatto ad esempio in alcuni film. Solo una retorica schematica può sostenere che quello spazio sia vuoto. Non lo è mai vuoto. È costellato di figure turpi o patenti. A volte posseggono le due qualità ad un tempo. Figure turpe o patetiche che è indispensabile conoscere se vogliamo conoscere la specie umana, se vogliamo saper difendere le nostre anime quando una simile prova si dovesse nuovamente prospettare, o anche soltanto se vogliamo renderci conto di quello che avviene in un grande stabilimento industriale. I prigionieri privilegiati erano in minoranza entro la popolazione dei lager, ma rappresentano invece una forte maggioranza fra i sopravvissuti. E infatti, anche se non si tenga conto della fatica, delle percosse, del freddo, delle malattie, va ricordato che la razione alimentare era decisamente insufficiente anche per il prigioniero più sobrio. Consumate in 2 o 3 mesi le riserve fisiologiche dell'organismo, la morte per fame o per malattie indotte dalla fame era il destino normale del prigioniero. Poteva essere evitato solo con un sovrappiù alimentare, e per ottenere questo occorreva un privilegio, grande o piccolo. In altre parole, un modo o troieo conquistato, astuto o violento, lecito o illecito, di sollevarsi al di sopra della norma. Ora, non si può dimenticare che la maggior parte dei ricordi dei reduci, raccontati o scritti, incomincia così. L'urto contro la realtà concentrazionaria coincide con l'aggressione non prevista e non compresa da parte di un nemico nuovo e strano. Il prigioniero funzionario, che invece di prenderti per mano, tranquillizzarti, insegnarti la strada, ti si avventa addosso urlando in una lingua che tu non conosci e ti percuote il viso, ti vuole domare, vuole spegnere in te la scintilla di dignità che tu forse ancora conservi e che lui ha perduta. Ma guai a te se questa tua dignità ti spinge a reagire. Questa è una legge non scritta ma ferrea. Il Zurückschlagen, il rispondere coi colpi e colpi, è una trasgressione intollerabile che può venire in mente appunto solo a un uomo. Chi la commette deve diventare un esempio. Altri funzionari accorrono a difesa dell'ordine minacciato e il colpevole viene percosso con rabbia e metodo. Finché domando o morto. Il privilegio, per definizione, difende e protegge il privilegio. Mi torna in mente che il termine locale, idice polacco, per indicare il privilegio era protexia, e si pronuncia protexia, ed è evidente l'origine italiana e latina. E mi è stata raccontata la storia di un nuovo italiano, un partigiano, scaraventato in un lager di lavoro con l'etichetta di prigioniero politico, quando era ancora nel pieno delle sue forze. Era stato malmenato durante la distribuzione della zuppa ed aveva osato dare uno spintone al funzionario distributore. Accorsero i colleghi di questo e il reo venne affogato esemplarmente immergendogli la testa nel mastello della zuppa stessa. L'ascesa dei privilegiati, non solo in lager, ma in tutte le convivenze umane, tutte le convivenze umane, è un fenomeno angosciante, ma immancabile. I privilegiati, essi sono assenti solo nelle utopie. È compito dell'uomo giusto fare guerra ad ogni privilegio non meritato, ma non si deve dimenticare che questa è una guerra senza fine. Dove esiste un potere esercitato da pochi o da uno solo contro i molti, il privilegio nasce e prolifera anche contro il volere del potere stesso. Ma è normale che il potere invece lo tolleri e lo incoraggi. Limitiamoci all'Ader, che però anche nella sua versione sovietica può ben servire da laboratorio. La classe ibrida dei prigionieri funzionali, ne costituisce l'ossatura ed insieme il lineamento più inquietante. È una zona grigia, dai contorni mal definiti, che insieme separa e congiunge i due campi dei padroni e dei servi. Possiede una struttura interna incredibilmente complicata ed alberga in sé quanto basta per confondere il nostro bisogno di giudicare. La zona grigia della protezione e della collaborazione nasce da radici molteplici. In primo luogo, l'area del potere, quanto più è ristretta, tanto più ha bisogno di ausiliari esterni. Il nazismo degli ultimi anni non ne poteva fare a meno, risoluto com'era a mantenere il suo ordine all'interno dell'Europa sottomessa e ad alimentare i fronti di guerra dissanguati dalla crescente resistenza militare degli avversari. Era indispensabile attingere dai paesi occupati non solo manodopera, ma anche forze d'ordine, delegati e amministratori del potere tedesco ormai impegnato altrove fino all'ultimo esaurimento. Dentro quest'area vanno catalogati con sfumature diverse per qualità e peso: Quisling di Norvegia, il governo di Vichy in Francia, il Judenrat di Varsavia, la Repubblica di Salò, fino ai mercenari ucraini e baltici impiegati dappertutto per i compiti più sporchi, mai per il combattimento. E ai Sonderkommandos, di cui dovremmo parlare, ma i collaboratori che provengono dal campo avversario, gli ex nemici, sono infidi, per senso, hanno tradito una volta, possono tradire ancora. Non basta relegarli in compiti marginali. Il modo migliore di legarli è caricarli di colpe, insanguinarli, comprometterli quanto più è possibile. Così avranno contratto coi mandanti il vincolo della correità. E non potranno più tornare indietro. Questo modo di agire è noto alle associazioni criminali di tutti i tempi e luoghi. È praticato sempre dalla mafia e tra l'altro è il solo che spieghi gli eccessi altrimenti indecifrabili del terrorismo italiano degli anni 70. In questo secondo luogo, e da contrasto con una certa stilizzazione agiografica e retorica, quanto più è dura l'oppressione, tanto più è diffusa tra gli oppressi. La disponibilità a collaborare col potere. Anche questa disponibilità è variegata da infinite sfumature e motivazioni: terrore, adescamento ideologico, imitazione pedissequa del vincitore, voglia miope di un qualsiasi potere, anche ridicolmente circoscritto nello spazio e nel tempo, viltà, fino al lucido calcolo inteso a eludere gli ordini e l'ordine imposto. Tutti questi motivi, singolarmente o fra loro combinati, sono stati operanti nel dare origine a questa fascia grigia di cui componenti nei confronti dei noi privilegiati erano accomunati dalla volontà di conservare e consolidare il loro privilegio.